Ci siamo imbarcati in questo discorso complicato, probabilmente superficiale, e però che tenta di tracciare in questi 2000 anni un filo che non va smarrito, che è quella scia lasciata dalla povertà con cui Dio è passato tra noi, e il compito di tenere una Chiesa povera. Basta dire queste parole per smettere subito di parlare, no? E stiamo cercando attraverso la storia di vedere i nostri errori e capire anche le nostre difficoltà, e comunque di cogliere il tesoro prezioso che in qualche maniera poi anche nella Chiesa qualcuno custodisce, che la Chiesa stessa senza saperlo custodisce, no? Abbiamo visto come il compito dei cristiani nella storia è quello di tenere vivo il ricordo di Gesù e quindi di formare una comunità di discepoli. Questa è la Chiesa, la comunità degli uomini che assomigliano a Cristo. Deve partire da lì a parlare della Chiesa, no? Questa comunità di discepoli dentro le città di tutti, degli uomini, il compito è di formare queste piccole comunità che siano capaci di indicare come Dio vuole regnare nel mondo. Quindi come Dio partecipa alla fatica di ogni uomo, di fare l'uomo, e per questo partecipa soprattutto alla fatica di chi fa più fatica. Questo vuol dire che è attento particolarmente ai poveri, come un buon padre è particolarmente attento ai figli che hanno qualche problema, no? E nei primi secoli i cristiani riuscirono a fare così, però in realtà appunto pensarono di svolgere questa loro missione formando nelle città greche e romane quelle piccole comunità nelle quali la vita fraterna era più facile, erano gruppi di convertiti, diremmo, no? Era più facile mangiare insieme, era più facile pagare la casa insieme, era più facile tenere i figli insieme in qualche maniera, no? La vita fraterna era più facile, la messa in comune dei beni, che ricordasse la vita dei discepoli in comune con Gesù e permettesse di prendersi cura dei poveri. Così i primi 2 secoli i cristiani immaginavano il cristianesimo. Tra l'altro questo stile povero e minoritario di presenza permise ai cristiani di essere anche in queste grandi civiltà un fermento formidabile. Il cristianesimo cambierà, assorbirà la civiltà greco-romana e creerà una nuova civiltà. Addirittura queste piccole comunità diventano un lievito di storia, anche se, lo vedevamo domenica scorsa, si fece subito anche strada da parte di molti cristiani, di alcuni all'inizio, poi anche di molti, l'idea che la testimonianza cristiana potesse essere data solo separandosi dal mondo, si potesse parlare del regno di Dio soltanto distinguendolo da questo mondo, dicendo che non è di questo mondo, e quindi in qualche maniera andando fuori, in una vita solitaria, nel deserto, in una vita separata, fuori dalle città, ad attendere il regno dei cieli, in qualche maniera anticiparlo. Ecco, questi erano i due modelli, diciamo, di cristianesimo che i primi cristiani hanno inventato, no? Una fase completamente nuova si aprì per i cristiani quando il cristianesimo, senza raccontare tutto, ma il cristianesimo divenne religione di massa e divenne religione ufficiale di Stato, e il cristianesimo divenne la cristianità, cioè una civiltà. Capite il pericolo di questa cosa per i cristiani? Divenne una civiltà costruita con al centro il cristianesimo, la religione cristiana, e dal VII secolo, quindi dal 600 fino all'anno 1000-1001, in realtà è questa idea del regno di Dio che la Chiesa traduce soprattutto. Cioè Dio è diventato di colpo, per il fatto che l'imperatore ha conosciuto il cristianesimo e sono diventati cristiani le masse, Dio è diventato direttamente il signore della storia, il sovrano. Pericoloso per Dio questo, perché lui per sé aveva pensato di lasciar fare agli uomini, lui di star qui povero nel mondo, no? e semmai di ricordare soprattutto i poveri. Qui lo fanno sovrano, c'è anche qualche ragione per la verità, ma dovrebbe essere sovrano della generosità, dell'amore. Invece qui l'idea è appunto Dio, non è più, se permettete queste approssimazioni, non è più il Dio fraterno, generatore di umili comunità fraterne a servizio della storia, ma qui diventa soprattutto il Dio onnipotente, che domina dall'alto della sua trascendenza all'uomo. E addirittura c'erano tendenze per far capire l'estremizzazione di queste posizioni, addirittura delle tendenze eretiche iconoclaste, che arrivano addirittura a negare che Dio abbia sofferto sulla croce. Non è possibile. Cioè, a disdegnare la carne di Dio, l'umanità di Dio, e a negare la riproduzione di Dio nelle immagini. L'iconoclasmo in realtà è l'affermazione della trascendenza di Dio, che non si può rappresentare, ma Gesù sì, Gesù è stato uno tra noi, si può rappresentare in qualche maniera. Allora questo Dio trascendente, appunto, dominatore sovrano della storia, a questa sovranità, a questa trascendenza, ci si avvicina soprattutto nell'adorazione, nella contemplazione e nella rinuncia al mondo. La via contemplativa, abbinata alla fuga dal mondo, perché il mondo è materiale e basso, no? Privilegia una strada cristiana, appunto, la rinuncia e la dedizione alla contemplazione, la conduzione di una vita angelica, celestiale, celeste, contro i demoni, no, nel deserto. E l'espressione più coerente della via di perfezione e di santificazione è l'esperienza monastica. Ma anche qui il monachesimo non è assolutamente indenne, soprattutto questa maniera di vivere il monachesimo, non è indenne da certe concezioni neoplatoniche, anche stoiche, che oppongono l'anima e il corpo, l'anima è bene, il corpo è male, oppongono il cielo alla terra, l'invisibile e il visibile. E questo crea questa concezione antitetica, appunto, del regno dei cieli col regno della terra. E d'altra parte spacca l'idea di chiesa, evidentemente, no? Perché c'è chi lavora, chi fa i figli, chi deve guadagnare, chi deve costruire la città, ma questi non fanno il regno di Dio, capito? Questa concezione spaccata della Chiesa, da una parte la vita contemplativa dei pochi che pregano, coloro che pregano e intercedono, sono vicini a Dio, no? Dall'altra parte la massa, che è votata alla vita attiva, alla sopravvivenza, al lavoro, votati ai compiti secolari, siano profani, siano ecclesiastici, anche fa sulla Chiesa un compito profano, appunto, no? Che sono incapaci di vivere la via perfetta, sono incapaci di uscire da una vita disordinata, mediocre. E a garantire quest'ordine di coloro che pregano e coloro che lavorano, sono coloro che comandano. E in primis, evidentemente, il sovrano, il re. Al di sopra di queste due categorie, a reggere l'ordine del mondo, è l'imperatore o il re, il sovrano, che è al centro della società e della religione, della societas cristiana. Non è il Papa, è l'imperatore. È così Costantino all'inizio, poi Teodosio in Oriente, Giustiniano, ma anche quando poi noi seguiremo la Chiesa occidentale, l'epoca carolingia, Carlo Magno, e poi gli Ottoni, Sacro Romano Impero, la concezione è sempre questa. Il sovrano è il vicario di Cristo in terra, è rappresentante di Dio sulla terra, è re e sacerdote insieme, è lui che garantisce la pace e quindi permette a quelli che pregano di pregare, a quelli che lavorano di lavorare, a quelli che combattono, appunto, no? I tre generi del Medioevo. È lui che mantiene l'ordine e la pace, ma anche tiene unita la Chiesa, è lui che convoca i concili, sceglie i patriarchi, i vescovi, l'imperatore, che diventano anche funzionari civili, diventano appunto principi, ma custodi della civiltà anche insieme. Non vedete solo l'aspetto negativo in questo, questo ha creato una grande civiltà, certamente. I poveri? Beh, i poveri, non ci sono molti discorsi sui poveri, i poveri passano sempre nella storia ricevendo un calcio nel sedere, quindi non è che si scrivono i libri sui poveri, però anche se non si racconta tanto, si sa che i poveri ci sono sempre. E in questa sorprendente realizzazione del cristianesimo, sorprendente, permettete che dica sorprendente, immaginate se la Madonna immaginava un cristianesimo così, o Gesù immaginava un cristianesimo così imperiale, è andata così, cioè sono diventati il mondo, no? Quella barchetta dei discepoli impaurita sul lago, sono diventati i padroni del mondo, cristiani. E questa sorprendente realizzazione del cristianesimo, i poveri avevano il loro posto proprio nella gerarchia degli ordini, in fondo, certo, alla scala di quelli che combattono, comandano, coloro che pregano, coloro che lavorano. I poveri hanno il loro posto, e sono moltissimi, sono molti, come si può pensare. Sono piene le campagne di poveri, perché le invasioni barbariche, per considerare la nostra zona, l'Occidente, hanno desolato le città, la fame, le carestie, le guerre riempiono le terre e i paesi di mendicanti, di contadini indebitati, no? E la Chiesa mette in piedi tutta un'opera di soccorso e di carità. I poveri hanno dei diritti in questa società. Ricordate la dottrina, appunto, le ricchezze sono per i poveri. I poveri sono riconosciuti dentro questa gerarchia, eh? Pensate all'ospitalità monastica, cosa ha fatto per i poveri. Ma poi tutti, una serie di invenzioni da parte delle chiese, dei vescovi, delle città, ricoveri, ospedali, l'elenco e i beni dei poveri, c'era tutto l'elenco dei poveri, c'erano i beni della chiesa che erano i beni dei poveri. Pensate alla pratica dell'elemosina, del digiuno, appunto. Quindi i poveri ci sono sempre, la Chiesa non ha mai smesso di fare qualcosa, ma innegabilmente, perché questo è il registro su cui stiamo conducendo questa riflessione, perché se uno dicesse, beh, la Chiesa ha una logica mondana, anzi è meglio che lei sia ricca, così aiuta i poveri, allora non capiamo più cos'è la Chiesa. Innegabilmente, appunto, in quella figura di Chiesa, diventa difficile capire la testimonianza cristiana, diventa difficile mettere insieme la pratica caritativa con la potenza della Chiesa e la ricchezza dei monasteri. Cioè fare coerenza tra la cura dei poveri e la povertà della Chiesa. Le due cose devono andare insieme. Se la Chiesa non è povera, l'aiuto ai poveri non è più per il Vangelo, non è più Vangelo, non è più per fede, appunto. Perché anche gli imperatori, appunto, anche i principi, anche il ricco aiuta il povero. E i cristiani in questa prospettiva, mi fermo un po' perché forse noi abbiamo dimenticato la nostra storia, cosa siamo stati anche, e in parte cosa siamo anche, perché questa storia comunque istruisce anche sull'oggi. Cioè i cristiani sono stati tentati, ma non solo tentati, hanno praticato un progetto storico che confonde il compito mondano di governare il mondo e il compito profetico di ricordare il povero Gesù. La tentazione di cancellare con la potenza di Dio il compito dell'uomo nel mondo. Portiamo dentro la religione come se si trattasse di dire facciamo tutto noi, capito? E questo tipo di chiesa, tra l'altro, vive il paradosso di parlare di un Dio trascendente, di un mondo da disprezzare, di una vita eterna da guadagnare. Quindi di sostenere per un verso l'ideale monastico della trascendenza, la fuga del mondo, e per un altro verso di immergersi nella logica del mondo, al punto di invadere la storia, di coltivare un equivoco sogno di un regno politico e sociale sulla terra. Era inevitabile che in qualche maniera arrivasse un cambiamento, che la Chiesa corresse il pericolo in qualche maniera di sparire. La Chiesa feudale era ormai una Chiesa troppo mondana, di cui non si capiva più la differenza evangelica, no? E la riforma avvenne per molte vie, dai monaci e dai religiosi, dalla loro evoluzione, da molte figure eccezionali di vescovi. Se pensate tutta l'evangelizzazione delle campagne, pensate al grande Martino di Tours, uno tra tutti, Ma questi vescovi sono stati i veri evangelizzatori delle campagne e delle civiltà barbare. O anche per movimento del popolo cristiano. Vedremo, parlando della ribellione, anche il popolino si muoveva, non ci credeva a questa chiesa. E inventava anche forme diverse di spiritualità e di pietà, no? E comunque la riforma si affermò attraverso la ricerca scontata di nuove forme di presenza nella Chiesa della storia che dessero alla Chiesa più libertà dal potere, dalle ricchezze e soprattutto più libertà appunto da un progetto mondano. E questa libertà aprisse il compito di una testimonianza del Vangelo. Nel XII secolo ci fu la famosa lotta tra Chiesa e Impero, anche se poi fu fatta per alcuni versi da una parte della Chiesa, compresi i Papi, per dichiarare la superiorità del Papa sull'imperatore, ma per restare comunque nel sogno mondano. Beh, non entriamo in troppe complicazioni, però questi sono stati secoli in cui noi abbiamo sognato di regnare sul mondo, per dirla in una parola. E la lotta che ci fu, che passava quando eravamo a scuola, la lotta delle investiture, no? Il Papa e l'imperatore che lo hanno combattuto per decenni aspramente per il diritto di eleggere i vescovi, per il diritto appunto di investire. La posta in gioco era questa, in definitiva. Cioè, questo è un episodio appunto che ci fa capire questo movimento riformatore che si staccò da questo sogno del cristianesimo monastico imperiale dell'alto medioevo e un po' alla volta lavorò per questa distinzione tra il potere spirituale e il compito apostolico, evangelico, da una parte della Chiesa, e il potere temporale, e quindi il riconoscimento della laicità della politica, che parte proprio qui. La secolarizzazione parte qui. Il riconoscimento che il mondo è retto da regole del mondo, che vanno raccolte e affrontate laicamente, indipendentemente dal riferimento religioso, parte qui. A generare il mondo moderno, secolarizzato, parte qui. E vedremo in paradiso se è stato meglio all'epoca in cui eravamo in un mondo secolarizzato o questo nel mondo teocratico cristiano. Lo vedremo, per tutti quelli che sognano la teocrazia. E questa distinzione permise alla Chiesa di dedicarsi a una poderosa riforma pastorale che si espresse nel rinnovamento di molti ordini religiosi, adesso ce ne i mendicanti per esempio, per dire la più geniale invenzione della vita religiosa di tutta la storia, gli ordini mendicanti ma anche tanti altri ordini religiosi. Riforma che si espresse nell'opera di vescovi riformatori, che si espresse nella valorizzazione della parrocchia, nel recupero del ruolo fondamentale della parrocchia, come presidio soprattutto nelle campagne di un cristianesimo territoriale vicino alla gente, e quindi la valorizzazione del ruolo del prete. E riforma che si espresse in tutte quelle i concili, le riforme dei concili particolari e generali, di tutta la pastorale, per il recupero della pratica dei sacramenti, la confessione, la devozione eucaristica che riparte in questo tempo, e il rinnovamento della predicazione, di cui furono geniali gli ordini mendicanti, appunto, di predicare in mezzo alla gente, no? Nelle città. E per quanto riguarda i poveri, a partire dall'anno 1000 il posto dei poveri incomincia a cambiare. Si laicizza la povertà, ma diventa anche più marginale, non ha più il suo posto sacrale a cui si fa la beneficenza. Alle povertà naturali si aggiungono l'espansione demografica e lo sviluppo di un'economia monetaria. Comincia il denaro, l'argento e l'oro parte qui a girare. E l'urbanesimo, i mercanti e le città. Le città nascono dai mercanti che sulle periferie delle città episcopali o principali commerciano, fanno girare denaro. Cominciano lì i comuni e le città, no? E evidentemente moltissime persone non riescono più a inserirsi, a trovare riconoscimento sociale, quindi i poveri cominciano a diventare fastidiosi, ingombranti. La Chiesa continua la sua opera di carità inventando, rinnovando le forme di solidarietà. Qui bisognerebbe entrare in discorsi bellissimi, le opere di misericordia corporali, spirituali nascono qui come spiritualità del cristiano, gli ospedali, case di ospitalità per i viandanti, per i viaggiatori, il riscatto dei prigionieri, per le prostitute appunto, per gli orfani, istituzioni che ci meravigliano oggi, appunto, ci sorprendono. E cerca anche la Chiesa, questo sarebbe un capitolo interessantissimo, la Chiesa non sa che posizione, non sa, deve prendere una posizione di fronte al fenomeno nuovo del denaro. Il denaro è quel tipo di bene che produce bene. Il prestito a interesse, o l'usura quando eccede appunto l'interesse, è una delle attività che parte qui. E la Chiesa subito gli salta addosso. La Chiesa non concepisce che si faccia il denaro col denaro. Quindi condanna nettamente l'usura, ma addirittura il prestito interesse. E quindi tutto il tentativo comunque di tenere l'uso corretto della ricchezza, dei soldi, forme che poi dalla morale cattolica si addolciranno, perché gradualmente la Chiesa riconoscerà le nuove forme dell'attività economica, e pur condannando l'usura ammetterà gradualmente il prestito interesse. Però se voi pensate dove siamo arrivati oggi, dove l'economia virtuale cambia dei capitali incredibili così, facendo così, no, uno si chiede se sono cose morali, io dico di no, dopo invece come fai a rimediare? Però per dire che i problemi del denaro e del buon uso del denaro fanno parte certo della virtù della povertà. Solo che questo lavoro della Chiesa di solidarietà con i poveri, di richiamo alla povertà del cristiano, non poteva non mettere in discussione la povertà della Chiesa in se stessa. E a far questo ci pensarono anche dei movimenti dal basso, per fortuna. Perché accanto a queste istanze di riforma della Chiesa ci fu un risveglio nel clero e nei laici soprattutto, che si espresse per secoli in una spietata critica alla Chiesa, al suo clericalismo. I valdesi sono stati condannati perché sostenevano il diritto di predicare da parte dei laici, per dirne una. Ammavaldo è partito appunto con l'idea di una fraternità, la fraternità che parte dalla povertà, dalla comunione dei beni, ma arrivava alla fraternità della parola anche. Quindi critiche al clericalismo, all'immoralità del clero, alla potenza economica e politica della gerarchia, e quindi tutto un richiamo al ritorno al Vangelo. Questa Chiesa non è più testimonianza del Vangelo, appunto. E queste diffuse tendenze di riforma suscitarono anche iniziative sorprendenti, già di raccontarle queste cose. In Germania e anche in Italia settentrionale ci furono intere comunità, soprattutto rurali, che si misero a vivere in comune, mettendo tutto in comune, impegnandosi anche in una vita quasi regolata del lavoro, della preghiera, del libero scambio, della Bibbia, della parola, no? Comunità fraterne, appunto. Ovviamente anche anarchiche, poi il pericolo ci può essere, ma è interessante questa utopia cristiana che rinasce continuamente, no? La Chiesa sapete che rispose soprattutto quando questi movimenti sfociarono in posizioni ereticali, come nel caso dei Valdesi o dei Catari. Quali Catari? Proprio ancora quella linea di disprezzo del corpo, del matrimonio, mettevano la Chiesa due principi, il bene e il male, la Chiesa sta nel principio del male, quindi i Catari erano terribili come nemici del cristianesimo, e la Chiesa rispose anche in maniera terribile, come nella repressione delle crociate contro gli eretici e nell'istituzione dell'Inquisizione. Cose terribili ha fatto la Chiesa in questo campo, ovviamente da salvare la verità, virgolette. No. Ma per fortuna questo fu solo un tipo di risposta. La Chiesa trovò anche la via di una riforma pastorale guidata dai papi, alcuni papi grandi, Innocenzo III, Concilio Vaticano IV, dal Papa, dai concili, e soprattutto nella profezia di alcuni cristiani, come Domenico e Francesco, gli ordini mendicanti appunto, che addirittura attraverso questa critica immagineranno, in questa non sono eretici, l'eretico in qualche maniera si limita a spaccare, no? A dividere. In realtà nella figura appunto di Domenico e di Francesco nasce un cristianesimo critico che reinventa il cristianesimo, e poi sono stati assorbiti anche loro, sappiamo, Francesco addirittura in vita è stato emarginato, i suoi stessi discepoli non sono stati francescani, lo sappiamo, però l'utopia è interessante, ed è interessante soprattutto per vedere il tipo di chiesa che prefigura l'idea di una nuova evangelizzazione, che è tutt'altro che arcaica. Francesco non è che dice mettiamoci a fare gli straccioni, mettiamo tutti in comune in una cascinetta, andiamo a letto alle 9 di sera. In realtà Francesco risponde alle richieste più profonde della sua civiltà nuova, la civiltà dei comuni. Comune, comune, sapete cosa vuol dire? Mettere insieme una fraternità tra i cittadini, tra gli uomini. I comuni sono forme di associazione per liberarsi dai vincoli di subordinazione e di dipendenza che hanno caratterizzato per secoli la società feudale, di cui uno era schiavo dell'altro. Il comune nasce come movimento egualitario, appunto, fraterno. Quindi Francesco risponde a queste richieste di questa civiltà comunale e d'altra parte le collega col ritorno alla povertà evangelica. È uno stile di vita tipico delle comunità fraterne. Non dimentichiamo che Francesco nasce proprio quando lui è giovinetto, Assisi diventa comune e nasce tra i commercianti ed è un brillantissimo commerciante per anni. Nasce in quella società urbana e commerciante che sta conquistando le sue libertà e cresce nell'euforia del clima dei comuni, fa l'esperienza del mondo brillante del commercio. Ed è lì che scopre in qualche maniera il carattere corrosivo del denaro, che introduce una nuova aristocrazia del denaro e non modifica le povertà, anzi. E quindi sogna una fraternità che in qualche maniera non faccia leva sul denaro. Poveretto, dicono tutti. Poverello d'Assisi, poverello anche quel se ci piace andare a visitarlo e a lasciarlo là. Poi un giorno venne toccato dal Vangelo il crocifisso, ricordate di San Damiano, il crocifisso. E cosa gli chiede il crocifisso? Di ricostruire la chiesa, vedi? Dai un volto alla chiesa che assomiglia al Vangelo e lo manda a baciare un lebbroso, i poveri appunto, gli esclusi. E allora le parole del Vangelo che noi tante volte sentiamo, quella della missione dei discepoli, andate, non prendete bisaccia né denaro, no, andate, bussate, dite pace a questa casa. Queste parole della missione divennero di colpo un ideale storico per Francesco, divennero davvero un'immaginazione reale di una chiesa possibile, la contestazione al vescovo della sua città, virgolette, e a suo padre commerciante, e il mettersi a girare per le campagne a cantare un nuovo cristianesimo, nasce da qui, dal Vangelo appunto. In realtà le parole del Vangelo diventano per lui vere, andate, incomincia così la missione dei discepoli, andate, non state. Lo stare, che è tipico del feudalesimo, è la stabilitas, no? È la sicurezza, è la ricchezza, è l'incatenamento per alcuni versi. Andate. Il Vangelo in qualche maniera è possibile solo con questa leggerezza, appunto, secondo Francesco, dico, non sto dicendolo per noi, per me soprattutto. Mi lascio prendere da Francesco. Andate. E nella sua vita itinerante, senza casa, Francesco rompe con un sistema economico e politico del suo tempo, quello dei feudi e delle signorie ecclesiastiche, e ritrova la leggerezza e la gioia del messaggio del lieto annunzio. Vedete com'è interessante, questo è un cristianesimo che non solo dice cose spirituali, dice cose storiche, diventa un modello di vita, appunto. Non portate con voi né oro né argento. Francesco ha conosciuto il potere del denaro, la minaccia che esso rappresenta per la fraternità. Allora lo prende alla lettera, non prendete con voi né oro né argento. Non patteggerà con il denaro, andrà incontro agli uomini da povero. E con questo restituirà alla Chiesa il tratto evangelico della povertà. In qualunque casa voi entriate, dice Shalom, pace a questa casa, misericordia. La salvezza è qui in casa tua, se vuoi, chiunque sia, punto. No. Il Vangelo è un annuncio della pace, sottinteso, non con le crociate, non con l'inquisizione, non con il potere, è un annuncio pacifico di una riconciliazione nella libertà.